Ecco carissimi, siamo qui in questa abbiamo Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Ecco, questo è il Vangelo, ma abbiamo anche due letture, la prima e la seconda, che spiegano il titolo che io ho dato al commento. Sapete come l'ho intitolato questo commento? Quando finiranno le tribolazioni? Ah, tutti sospirano questo momento, eh? Perché nelle due letture precedenti vediamo un po' il menù che ci serviranno domani alla mensa della parola e del pane. Quale sarà questo menù? Tribolazioni e vita nuova. Allora, vi leggo subito il primo piatto è tribolazioni. In quei giorni Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Oh, ma è possibile che per giungere alla vita nuova si debbano sempre attraversare tribolazioni? Pensate che ho fatto un aggancio con la situazione geografica qui. Allora, io sono qui in Val d'Aosta, circondata dai 4.000, dunque in Monte Rosa 4.634, Monte Bianco 4.807, poi c'è un altro 4.000 che è il Gran Paradiso. E pensate cosa succede per andare al Gran Paradiso. Volete saperne una? Per arrivare al Gran Paradiso bisogna attraversare il ghiacciaio della tribolazione. Anche a livello topografico succede così, proprio come nella lettura di domenica, di domani: niente paradiso senza tribolazione. In paradiso non si va in carrozza, in carrozzella magari. Mi veniva da pensare, ma guarda un po' sti topografi che hanno tracciato la cartina del ghiacciaio. Sembra proprio che prima di fare la cartina siano andati a leggere l'Apocalisse, l'avevamo l'altra volta. Chi sono quelli vestiti di bianco? Sono quelli che sono passati attraverso la grande tribolazione. E questa tribolazione ci viene presentata nella prima lettura, quando Paolo e Barbara esortano i discepoli a restare saldi nella fede perché bisogna attraversare molte tribolazioni. Insomma, questa vita è veramente una lotta continua, dovrei riprendermi la vitamina che vi ho dato 2 volte fa. Pensate all'opera in 5 atti. Perché non c'è solo la lotta, non c'è solo la tragedia, a volte c'è anche la tragedia, ma poi c'è il finale, c'è la vittoria, eh? Comunque bisogna sempre essere su chi va là per non soccombere. Ah, queste tribolazioni finiscono una buona volta. Ma abbiamo anche la seconda lettura e lì vedremo quando è che spariranno queste tribolazioni, quando è che spariranno. Qui bisogna stare saldi nella fede, ma la seconda lettura, allora lì sì che fantastica, l'Apocalisse di San Giovanni. Io Giovanni vidi un cielo nuovo e una terra nuova, e il cielo e la terra di prima erano scomparsi, e il mare non c'era più, e vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: Ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo. E sentite qua, e e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Oh, avete visto che le tribolazioni finiranno? Finiranno, solo che c'è un prima e c'è un dopo. Noi adesso siamo nel prima, qua dobbiamo portare pazienza. C'è sicuramente anche la presenza del Signore che non dà prove superiori alle nostre forze e ci solleva e diciamo così ci dà forze nuove. Mi ha colpito qui nella lettura dell'Apocalisse una cosa che dice il Signore. Allora, primo, oltre alle tribolazioni, oltre a tutte lacrime, affanni, lutti che spariranno, anche il mare non ci sarà più. Sapete perché? Perché il mare in ambiente semitico non è quel, diciamo così, non c'è quell'atmosfera poetica in cui diciamo che i raggi del sole lambiscono, si specchiano nelle onde che lambiscono la sponda, questa è poesia. Nell'ambiente semitico il mare è anche simbolo di forze oscure che rimbolliscono all'interno, il Leviatan, il famoso Leviatan, mostro del mare. E a me veniva da fare, qual è il nostro mare? Non è il mare di acqua. Il mare simboleggia anche una profondità, no? Il mare in cui ci sono forze oscure che ribolliscono, ma il nostro mare ce l'abbiamo tutti, è questo inconscio patologico, abbiamo tutti un inconscio patologico, e gli psicologi poverini si danno da fare per scoprire qualcosa, ma risolvere, magari scoprire sì, ma risolvere. L'unico che non aveva l'inconscio patologico, boh, ma sicuro che era Gesù, lui era divino, e questo inconscio patologico crea danni incredibili, è il mare nascosto, nelle profondità nascoste, ma quante malattie psicosomatiche. Dovute appunto a queste profondità invisibili, impalpabili, che per farle emergere, insomma, ci vogliono analisi, insomma, bisogna tutto buttare nel mare della grazia. Il nostro mare, che così non ci sarà più già da qui, eh? E poi l'altra cosa che mi ha colpito è questa: faccio nuove tutte le cose. Non dice faccio cose nuove, ci ho riflettuto su questa cosa. Meno male, perché pensate, noi, la nostra anima è già fatta. Se la sporchiamo col peccato, eccetera, deve rifare nuova quella che c'è, perché quella durerà in eterno, non può farne un'altra e buttare via la prima. Quindi faccio nuove tutte le cose, non faccio cose nuove al posto di quelle che sono da buttare. Ecco, allora qui una spiegazione, il bandolo della troviamo un po' il bandolo della matassa delle tribolazioni. Perché le tribolazioni? Perché purificano quest'anima, purificano, la fanno nuova, la lucidano, la lustrano, loro si purificano il crogiolo e le tribolazioni al crogiolo dell'anima. E quindi il Signore tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Anche queste detestate tribolazioni hanno un loro significato, hanno una loro valenza. È il purgatorio su questa terra. Il purgatorio lo iniziamo tutti qua, perché non è che una vita sia sempre rose e fiori, vada sempre tutto bene. E quindi tanto di anticipato, si farà meno di là, si farà meno di là. E allora l'altra cosa che mi colpisce in questa lettura è che dice: faccio nuove tutte le cose, e dice anche: il mare non ci sarà più, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi. Ah, questo mi piace perché mi permette di agganciarmi all'astrofisica. Allora gli astrofisici dicono, cioè dicono alcuni dicono che l'universo è infinito. Ah, l'universo non è assolutamente infinito. L'universo è finito e vi spiego perché. Per tre ragioni. Fisico, per un motivo fisico, filosofico e teologico. Fisico. Abbiamo visto che qua giù qualsiasi corpo celeste, le stelle sono dei corpi celesti, esauriscono le loro energie, esauriscono le loro riserve. Il sole è in mezzo al cammin di sua vita, ha già consumato metà del bombolone. Il sole è un enorme bombolone che trasforma l'idrogeno in elio, e le stelle così, anche loro, tutti esauriscono le loro riserve e muoiono. Quando muoiono ci sono tutti questi processi, queste trasformazioni che adesso non so spiegarvi. Allora, per un motivo fisico, il motivo filosofico è questo: l'universo ha avuto un inizio, quindi come essenza non è infinito, perché un infinito non dovrebbe avere inizio. Il Big Bang certifica che l'universo ha avuto un inizio. Adesso ci dicono gli astrofisici 15 miliardi di anni fa per lì, ma non lo sapranno mai, perché sapete perché dicono così? Perché hanno strumenti che riescono a vedere fin lì, radiotelescopi eccetera, ma se ne facessero di più potenti vedrebbero che non finisce lì, quindi non si sa quant'è. Terzo motivo per cui l'universo non è infinito è il motivo teologico, perché Dio solo è infinito, avrebbe ricreato se stesso se avrebbe creato un universo infinito. Tutto quello che crea esaurisce le scorte, si siano tutti limitati. Dio solo è infinito, non ricrea se stesso. E quindi alla domanda: l'universo è infinito? Io ho sentito l'altro giorno uno che diceva: gli astrofisici hanno trovato, adesso hanno scoperto che l'universo è infinito e quindi questa è la prova che Dio è infinito. No, per niente, l'universo è finito, non prova che Dio è infinito, un universo infinito, lo prova un universo finito, è creatura. Di creatore ce n'è solo uno, tutto quello che è creato è creatura, non può essere infinita. Dio solo è sempre stato e sempre sarà. Allora, sapete qual è la corretta risposta alla domanda sull'universo, se è finito o infinito? L'universo è finito, vi ho detto, come essenza, come dimensione, ma è illimitato. Non sappiamo dove sono i limiti. Questa è la risposta. Ci sono spazi sterminati. Fin qui hanno calcolato, sapete quante sono le galassie? Che le galassie sono isole di stelle, quindi sono enormi. Ebbene, quante sono queste isole di stelle nell'universo? 2000 miliardi di galassie. E il Sole, vi ho detto una volta che niente è statico nell'universo, tutto si muove. Se io adesso vi posso parlare, perché la Terra gira a 1800 km al minuto. Il Sole, sapete quanto gira? La Terra gira a 30 km al secondo. Il Sole ruota a 220 km al secondo. E ruota. Allora, la Terra ruota, il sistema solare ruota attorno al Sole. E il Sole attorno a che cosa ruota, secondo voi? E il Sole, a sua volta, tutti i corpi hanno un doppio movimento, ruotano su se stessi e ruotano attorno a dei corpi più grandi. E il Sole ruota attorno alla galassia. E questo, il tempo che il Sole ci mette per fare il giro della galassia, lo si chiama l'anno galattico. Sapete quant'è l'anno galattico? 250 milioni di anni. In 250 milioni di anni è passato un anno solare, un anno in cui il Sole ha fatto il giro della galassia. E tutto questo. Tutto questo pone una domanda, questi spazi sterminati, infiniti, no, infiniti no, ho appena detto che l'universo è finito, ma illimitati, ecco voilà, illimitati, pongono questa domanda, ma in questi spazi sterminati è possibile che ci sia solo la Terra abitata, questo piccolo pianeta abitato? Ah, allora vi dirò. Che gli astrofisici hanno fatto delle ricerche, avevo un libro in francese, Passage dans l'Azur, L'évolution cosmique, ma fantastico, non è proprio recente, ma non hanno fatto grandi scoperte da lì a qui. Allora, diceva che hanno mandato nello spazio dei radiotelescopi, no? Con tutto precisato dove si trova il sistema solare. Dov'è la Terra nel sistema solare? Hanno messo la placchetta, sono più vicino in italiano. Uomo, donna, per cui potrebbero riconoscerci, no? E poi hanno dei sensori, questi radiotelescopi, che potrebbero captare segnali sonori, no? Ora, segnali sonori si capisce se è una lingua, anche una lingua sconosciuta, oppure sono solo segni indistinti, come quando non prendi la radio, prendi solo, in francese la si dice friture, solo della friture, della frittura, via. Ebbene, fin qui, proprio a livello fisico, questo solo a livello, diciamo così, di idee, ma di teorie, ma a livello sperimentale, solo friture per adesso, nessun segno intelligibile di lingua oppure come si dice nei libri di fantascienza che gli extraterrestri sarebbero molto più intelligenti di noi, prima di tutto avrebbero dovuto già trovarci loro. E comunque non c'è nessun segno di intelligenza, ma a me questo, ma non crea assolutamente nessun problema, ma sapete perché? Perché? La Terra, l'universo è stato creato da Dio, ma Dio stesso si è fatto uomo, non si è fatto marziano, non si è fatto mercuriano, nessun pianeta, nessun corpo celeste supera in dignità il nostro piccolo pianeta Terra, che è stato scelto dal Figlio di Dio, non solo come sua abitazione, ma lui stesso si è fatto uno di noi. Ha assunto la nostra stessa materia corporea, gli stessi atomi, le stesse cellule. Pensate che anche il suo corpo è composto, pensate che il corpo è composto, ogni corpo umano è composto da circa 100 miliardi di cellule, di cui ognuna contiene 1.000 miliardi di atomi. Pensate che complessità il corpo umano. Ecco, Gesù si è fatto terrestre. Non si è fatto marziano o mercuriano e neppure angelico, ma ha preso un corpo come il nostro e i teologi medievali si chiedevano appunto se gli angeli si possono chiamare figli. Gli angeli sono creature, figli siamo noi, figli nel figlio, che abbiamo la stessa natura del figlio. E quindi il Dio creatore dell'universo, per suo figlio, può ben aver creato uno spazio sterminato che gli fa da contorno, anche se ci fosse solo la Terra abitata, è abitata da Dio. Quindi, dal punto di vista, a me non fa nessuna difficoltà, anzi mi spaventerebbe trovassero alieni o che ne so, ci facciamo già la guerra qui, su questo pianeta, per carità. Altri che mamma mia. E quindi arriviamo al Vangelo, appunto, appunto. Vi do un comandamento nuovo, amatevi come io vi ho amati. Non ci amiamo qua giù, se ci fossero degli alieni che non, mamma mia, non so cosa succede, sarei terrorizzata. Questo è il comando massimo che il Signore ci ha dato, amatevi gli uni gli altri, che dobbiamo amare non è una novità, c'è ragione nell'Antico Testamento, ma amare come Lui, questo sì che ci dà le vertigini. Dobbiamo chiedere al Signore di venire in noi per essere Lui ad amare come Lui, perché noi non siamo capaci ad amare come Lui. Allora, vorrei riassumermi perché ho un po' meno tempo. Alcuni freni che ci frenano sia ad amare, ma anche amare Dio. Prima di tutto, il primo comandamento: ama Dio. Ama Dio come te stesso. L'altro giorno ho sentito una cosa geniale. Un padre faceva una conferenza e parlava di una mamma che ha chiesto alla bambina di 7 anni. No, la bambina di 7 anni chiede alla mamma: oh mamma, chi è che ami di più sulla terra? Chi è che ami di più? Ma tesoro mio, ma amore mio, ma sai che sei tu, ma sei il mio tesoro. E la bimba, sapete cosa le ha risposto? È proprio qui il problema, tu devi amare Dio più di tutto per poter amare me, perché se no non hai l'amore, l'amore che scorre senza esaurirsi. Se noi non abbiamo l'amore di Dio dentro di noi, ma non siamo capaci di amare gli altri, li amiamo finché ci sono simpatici e poi stop. Ecco, allora, quello che ci impedisce di amare Dio più di tutto, vi faccio un po' vedere i due versanti di quello che provoca la paura e quello che provoca la fede. Allora, la paura. A volte c'è anche paura di Dio, eh? E poi la paura per quanto riguarda noi ci fa vedere le cose esageratamente tragiche, deformate, false, si geme, ci si vittimizza, si fa la vittima, dice sono sfortunato, tutto mi va male, eccetera. Mentre invece no, si esagera, ci sono sicuramente delle cose che vanno. Prima, la paura ci fa vedere cose esagerate nel senso negativo. Secondo, la paura ci deforma la realtà e ci toglie il giusto discernimento perché c'è il panico che è come una nube che ci impedisce di vederci chiaro, no? Terzo, ci fa gemere, ci fa piangere invece di guardare anche le cose positive. E poi il quarto ci fa lamentarci, criticare, giudicare. E quinto, a volte uno, preso dalla paura, interrompe addirittura il cammino intrapreso, si lascia cadere le braccia e torna indietro come gli israeliti che rimpiangevano le cipolle d'Egitto, no? Invece la fede ci fa credere che niente è impossibile a Dio. La fede riduce i problemi, perché la fede non si fissa sul problema, ma guarda al di sopra, chi ha la soluzione del problema. Primo, secondo, la fede ci fa ricordare tutte le promesse di Dio che sono sì, non sono mai contro l'uomo, sono sempre per venire in aiuto dell'uomo. Terzo, la fede sblocca il cielo e ottiene addirittura il miracolo, quante volte l'ha ottenuto. Quarto, la fede ci fa credere in colui che può fare infinitamente di più di chiunque. E quinto, la fede ci fa essere vittoriosi anche nei momenti peggiori. Nei momenti peggiori, come vi dicevo l'altra volta, bisogna sempre ripensare all'opera in cinque atti, l'opera inizia col primo atto che è la tragedia, ma non è l'ultimo capitolo della vostra storia, è solo il primo. poi ci sarà il miglioramento, poi ci sarà la risoluzione e poi ci sarà la vittoria. Questo te lo dice la fede, mentre la paura ti dice no, drammatizza tutto, sarà sempre peggio, non riuscirò, eccetera, eccetera. Ecco, allora, per amare Dio al di sopra di tutto bisogna cominciare a sviluppare i muscoli della fede e bloccare quelli della paura che ingigantiscono tutto e rovinano tutto. Ecco carissimi, allora adesso devo concludere perché in tempo sì. E sapete cosa ho trovato come vitamina spirituale? Ah, ma sono entusiasta di una cosa che ho trovato. Sarete entusiasti anche voi, perché ho scoperto un libro, un libretto di parecchi anni fa, l'ho scoperto da una, ce l'avevo una sola, ho detto imprestami un po' sto libro. E poi ho visto che è stato scritto, indovinate da chi? Indovinate da chi? Dall'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che mi piace tantissimo. Allora, questo è anche un po' ironico. È intitolato di qualche anno, Reverendo che maniere, Galateo pastorale per i preti, ma dà veramente dei consigli fantastici. Allora, dice che dobbiamo coltivare l'arte del cuor contento. Si coltiva l'arte di essere contenti quando si impara a dirigere il pensiero per vedere il bene e si blocca il continuo rimuginare le offese ricevute, le ingratitudini, le incomprensioni. E sentite qua cosa dice, una cosa fortissima: un pensiero triste è come un pensiero immondo, quello lo bloccate subito, mentre il pensiero triste non ci fate caso, bloccate subito qualsiasi pensiero triste. Ecco, allora vi lascio la vitamina spirituale, l'arte del cuor contento. Ecco carissimi, allora ho concluso, se avete bisogno di chiarimenti, il numero, libri, domande, il numero è 338-7553847. Ciao a tutti e buona domenica da Vilma.